Ti ringrazio molto Roberto e naturalmente grazie a Linda e a tutto il comitato che ha organizzato questo meeting per l'invito davvero gradito. Non c'è par condicio, mi pare di capire, nel pomeriggio si parte con un piano diverso. Farò di tutto davvero per rispettare i tempi, anche se avevo un po' programmato sui 25 minuti, ma farò in modo, spero, di ridurre i tempi della mia presentazione. Molto è stato già detto, quello che io cercherò di affrontare è un argomento peculiare, perché quando noi affrontiamo il tema epatocarcinoma lo affrontiamo generalmente da un determinato punto di vista. Questa volta parleremo di due fattori, sapendo in partenza che in realtà i fattori che contribuiscono a determinare il cancro del fegato sono forse sempre o quasi sempre molteplici. È già tanto comunque incominciare a parlarne di due, e vorrei appunto iniziare da questa diapositiva. Sono dati che provengono dal Nord America, dati statunitensi, vedete, ci dicono che circa il 50% dei tumori del fegato che si sviluppano negli Stati Uniti sono da virus C, un terzo circa sono da causa non definita, il 15% da HBV, il 5% da HBV più HCV, intendendo HBsAg positivi e HCV-RNA positivi. Sembrano pochi, in realtà sono moltissimi, perché il numero dei soggetti HBsAg anti-HCV positivi presenti negli Stati Uniti è davvero molto, molto limitato, circa il 2% di tutta la popolazione di soggetti con epatite cronica virale. Quindi il 5% assoluto del numero degli epatocarcinomi è un numero davvero importante. D'altra parte, i dati della letteratura ci dicono che la coinfezione HBV-HCV è la situazione a maggior rischio per lo sviluppo di cancro del fegato, subito dopo la situazione che comporta presenza di virus B attivo più contaminazione con aflatossina. Questo è uno dei lavori più citati in questo senso, la metaanalisi di Francesco Donato, che ci diceva appunto quanto il rischio di sviluppare cancro nei soggetti che siano HBsAg e HCV positivi sia enormemente superiore a quello che è il rischio della presenza della singola infezione da B o da C. E questi dati sono confermati da una serie di studi, molti italiani, per la verità anche prospettici. Quindi situazione di rischio per lo sviluppo del cancro. Ma teniamo presente un aspetto particolare. Fino ad ora i dati a cui ho fatto riferimento si riferiscono alla situazione di HBsAg positività. Noi sappiamo ormai in maniera assolutamente assodata che l'infezione da virus B è una infezione che di per sé non viene quasi mai o mai addirittura superata, perché il soggetto che sia HBsAg positivo nel momento in cui diviene anti-HBs positivo alla fine di un'epatite acuta o dopo anni di portatore cronico di infezione non elimina il virus, cioè la scomparsa dell'HBsAg in realtà non corrisponde all'eliminazione del virus proprio per le caratteristiche dell'HBV, ma si viene a instaurare una condizione di infezione occulta da virus B. E allora cosa succede? Vedete, questa è una diapositiva che ho riesumato, non la mostravo da tempo, ma credo che sia in questo ambito molto interessante da riproporre. Si rifà a uno dei casi che avevamo studiato longitudinalmente, che faceva parte dello studio di una decina di anni addietro. Questo era un soggetto che aveva un'epatite da virus B nell'87, una biopsia, la diagnosi epatite cronica severa da virus B, era HBsAg positivo, era pre-HCV. Successivamente il paziente ha perso l'HBsAg, la malattia è andata avanti, siamo passati negli anni 90, c'era la possibilità di fare diagnosi, il soggetto è risultato HCV positivo. Fa una biopsia nuovamente nel 96, si parla di cirrosi da virus C, HBsAg negativo e HCV positivo. Bene. La valutazione retrospettiva dei sieri di questo paziente ci dimostrò che già nell'87 questo soggetto era sì HBsAg positivo con HBV DNA positivo, alta replicazione, la DAT blood, tecniche ormai appartenenti veramente alla preistoria, ma era anche HCV, quindi questa era una diagnosi errata. Questo soggetto aveva una epatite cronica da virus B più virus C. E nel 96 era solo da virus C. Andando ad esaminare l'HPV DNA presente nel tessuto, il virus era sempre lì, il virus B era lo stesso addirittura. E allora siamo sicuri che questa era una diagnosi sbagliata, non era solo virus B e virus C, ma questa era una cirrosi solo da virus C? Siamo proprio certi che il B, che comunque aveva dato una malattia cronica nel tempo, non avesse avuto un ruolo in questa cirrosi? E quando il paziente ha sviluppato il cancro, siamo sicuri che era un cancro come è stato diagnosticato in paziente con cirrosi da virus C? Questa persistenza dell'HBsG e il rischio del cancro, a mio avviso, viene dimostrata, e poi la scomparsa dell'HBsG in maniera eclatante da questo straordinario studio condotto a Taiwan, tanto per cambiare, su una popolazione di donne. Sappiamo che l'epatocarcinoma è un tumore maschile, una popolazione enorme di donne, erano le donne che andate a partorire in ambiente ospedaliero nel momento in cui è entrata in vigore la vaccinazione nell'84, vengono ad essere screenate per vaccinare i neonati. Da questo numero di 1.800.000 donne si è fatto tutta una valutazione, ho promesso di essere veloce, lo farò. Quello che emerge è uno studio bellissimo, invito sempre tutti a leggerlo perché è davvero molto istruttivo, ma in questo ambito quello che mi preme sottolineare è che le donne che sono rimaste nel corso dei 25-30 anni HBsG positive avevano un rischio di sviluppare il cancro assoluto, ma anche quelle che hanno perso l'HBsG divenendo quindi HBsG negative mantenevano un rischio di sviluppare il cancro significativamente maggiore rispetto alle donne che non avevano mai avuto esposizione al virus dell'epatite B. Cioè queste che restano HBsG positive hanno un rischio assolutamente maggiore rispetto a quelle che lo hanno perso, ma queste ultime hanno un rischio assolutamente statisticamente significativo rispetto alle donne che avevano perso il virus. Quindi la sieroconversione da S ad anti-S in queste situazioni non mantiene comunque un rischio di cancro. B e C, se noi andiamo a vedere la geografia, dove sono distribuiti il B, dove è distribuito il C e dove è distribuito il cancro, ci dice in maniera, al di là di qualunque equivoco, che i virus sono l'epatocarcinoma è un tipo di tumore che è correlato nella grande maggioranza dei casi a un'infezione virale. Eppure questi due virus che danno un epatocarcinoma, che si associano all'epatocarcinoma, sono virus totalmente diversi l'uno dall'altro. Il B è splendido nella sua peculiarità, piccolissimo, con open reading frames che si overlappano, con una capacità di replicare attraverso una trascrittasi inversa e quindi un po' mimando i retrovirus, e come retrovirus capace di integrarsi nel genoma dell'ospite. Il C completamente diverso, un virus lineare, sapete, un RNA plus trend, quindi due virus totalmente diversi da qualunque punto di vista. L'unica cosa che, anche nell'ambito del loro ciclo replicativo, l'unica cosa che li accomuna, ed è quello per cui noi oggi siamo qui tutti assieme, è che questa loro replicazione fondamentalmente la fanno all'interno della stessa cellula, cioè dell'epatocita. Ebbene, cosa succede all'interno di questa cellula? Come alcuni dati, non sono esperimenti semplicissimi, ma alcuni dati già presenti in un paio di lavori dimostrano, sia virus B e virus C vengono ad essere colocalizzati, virus B e virus C vengono ad essere frequentemente colocalizzati nella stessa cellula epatica. Quindi una stessa cellula consente l'attività replicativa sia dell'uno che dell'altro virus nei casi di coinfezione. Da un punto di vista teorico noi possiamo immaginare che il virus C, noi possiamo immaginare appunto tutta una serie di posizioni, di condizioni in cui il virus C possa interferire sul virus B, mentre ben poco è stato ipotizzato per meccanismi eventualmente contrari. Perché questa tendenza a cercare di vedere come il virus C cerca di inibire il virus B? Perché i primi dati di laboratorio prodotti all'inizio degli anni 90 dimostravano che la proteina core del virus dell'epatite C è capace di sopprimere la replicazione del virus B. Questo è assolutamente vero, nel senso che in qualunque laboratorio dove si lavora in questo senso, questa è una sauterna del nostro laboratorio, vedete, assolutamente il core è capace di sopprimere l'attività replicativa del virus B. E questo avviene attraverso una serie di meccanismi. Quello che verosimilmente, quello che è stato visto in alcuni di questi studi, è che la proteina core del virus C sopprime gli enhancer 1 e 2 dell'HBV. E qualche anno dopo è stato prodotto questo studio che diceva che anche la proteina NS5A del virus B è capace di sopprimere la replicazione del virus B, salvo il fatto che nello stesso anno, alla fine dell'anno, un altro lavoro di un altro gruppo dimostrava esattamente l'opposto, cioè che l'NS5A addirittura stimola la replicazione del virus B. Quindi, dati contrastanti, qual è il limite enorme di tutti questi studi, come di molti degli studi che sono stati fatti sul virus C fino a un certo punto, che sono fatti valutando una singola proteina in un virus che è estremamente complesso. Tant'è vero che proprio in questo ambito, quando il gruppo di Darius Morad è andato a provare in vitro una cotransfezione virus B, virus C, questa volta il replicone, quindi un virus che almeno in gran parte riproduce la sua capacità replicativa, dimostrò che di fatto questi due virus nella stessa cellula non interferiscono l'uno con l'altro. E questo dato è confermato anche da un altro studio uscito poco tempo dopo dell'australiano, vedete il nome di Steven Locarnini fra gli autori, che indicava la stessa cosa. Ora, qual è il dato? In realtà ancora non abbiamo una certezza in un senso o nell'altro. Vorrei soltanto ricordare quello che succede in vivo. Nell'uomo quello che si vede è che questi due virus sono presenti, ma nel corso se valutati longitudinalmente nei pazienti nel corso del tempo, quello che si evince è che una quota rilevante dei soggetti che a una valutazione basale sembravano avere uno o entrambi i due virus soppressi nella loro attività replicativa, in realtà vengono a riattivarsi. Questi sono dati ampiamente confermati dopo questo nostro studio, che era uno studio AISF, mi piace sottolineare. Quindi nel tempo ci sono delle fasi di riattivazione, ma vorrei farvi vedere che comunque la quota principale dei soggetti che hanno una coinfezione presentano un virus B soppresso. Ma questo è perché il virus C, come tendenzialmente cerchiamo di dire, sopprime il virus B, oppure, ipotesi alternative, è circa il 50% dei soggetti HBsG positivi. Ma su 100 soggetti HBsG positivi che voi vedete nei vostri ambulatori, senza virus C, quanti sono i portatori inattivi? Più o meno la metà. E allora quello che può avvenire è che non è che questo soggetto abbia un'infezione inattiva da virus B perché il C lo ha soppresso, è semplicemente un portatore inattivo di virus B con un'infezione da virus C. Vorrei non essere uno dei problemi che affligge, secondo me, noi clinici. Io sono un clinico, anche se mi diletto e mi sforzo di fare anche il dottor Jekyll, anche Mr. Hyde, oltre che il dottor Jekyll. Uno dei problemi che ci affligge è di essere tutti bianchi o tutti neri e di accomunare, di raggruppare necessariamente sotto un cappello HBsG, anti-HCV, e tutti, immaginiamo che tutti quelli che hanno questo tipo di situazione siano tutti uguali, e così non è, lo sappiamo, pensiamo soltanto ai dati che ci vengono dall'interleuchina 28, quante sciocchezze ci ha dimostrato che abbiamo detto, per esempio. Ecco, ora ritorniamo al concetto del cancro, però era fondamentale, anche un po' ci siamo un po' accordati anche con Massimo Levrero, come impostare l'abbiamo fatto oggi veramente, comunque abbiamo tentato di farlo, io ritengo che parlare di tumore o di malattia in ogni caso da virus dell'epatite B e C non si possa prescindere da qualche considerazione sulla virologia, ma se ci spostiamo a livello del tumore, noi sappiamo, l'ha detto benissimo Massimo prima, come i meccanismi come l'epatocarcinogenesi sia una condizione multistep, e tranne una quota molto limitata fortunatamente di casi di tumore in età infantile, è effettivamente una condizione che si sviluppa nel corso di decenni di infezione cronica, e questa infezione cronica determina tutta una serie di l'epatite cronica, la cirrosi, ricordiamoci che comunque è la lesione precancerosa più importante per quanto riguarda appunto il tumore epatico, si instaurano poi le alterazioni fenotipiche, si sviluppa la cellula displastica, finché poi si hanno le alterazioni a livello genomico e dell'epatocita, finché poi si sviluppa il cancro. Cerco di essere rapido. Ora, questa è la successiva, sono due tabelle di un articolo recentissimamente pubblicato su Cancer Letters, che è fatto bene e soprattutto a mio avviso sono fatte bene queste diapositive, perché dice se le guarda che confusione, ma perché secondo me sono fatte bene? Perché quello che ci riassumono è quello che al momento noi sappiamo realmente sulla condizione che porta al cancro nell'infezione da virus B. Di fatto noi abbiamo che certamente l'infiammazione gioca un ruolo e quindi tutto ciò che consegue all'infiammazione, cioè il danno appunto legato all'infiammazione, ma il virus B è un virus che si integra nel genoma dell'ospite e può determinare delle alterazioni, dei riarrangiamenti genomici, quell'instabilità cromosomiale che tanto parte sembra avere nell'ambito della, ce l'ha sicuramente nell'ambito del tumore in generale, ma certamente del tumore del fegato, e poi produce delle proteine che hanno un effetto pro-oncogeno e non sono una sola. Se noi andiamo a vedere il virus C invece, quello che noi a tutt'oggi sappiamo è che il meccanismo che ti porta poi al cancro, certamente ci sono anche qui delle condizioni che determinano c'è certamente anche o verosimilmente c'è in alcuni casi, in una parte dei casi, un coinvolgimento, un meccanismo diretto, forse delle proteine che possono determinare un ruolo pro-oncogeno, ma indubbiamente la malattia cronica di fegato e poi lo sviluppo della cirrosi è un evento essenziale. Massimo Colombo diceva stamani come ci sia una quota di soggetti con S2 e S4 che poi fanno il cancro. Non c'è stato modo di ridiscuterne meglio. In realtà sono i soggetti che hanno fatto la biopsia e poi hanno fatto il cancro, però una quota importante, se non tutti di questi, nel frattempo hanno fatto la cirrosi, perché il 17% altrimenti sarebbe tale, maggiore che non nella malattia da virus B, di cancro senza cirrosi. Questo è un punto che credo sia importante, lo commentavamo con lo stesso Massimo prima, ma anche con Sergio Brignani. Quello che noi sappiamo comunque, questo ripeto, è questa interessante, è un riassunto, diciamo che, però mi è sembrato anche molto, molto valido, anche su un piano didattico, per chi vuole rispolverare alcuni concetti del virus B e C e cancro. Questa review appunto viene a sottolineare questo aspetto, e qui non si vede benissimo allora, dicevo, proteine e cancro. Certo non vi riparlerò di X, Massimo Levrero è rientrato, perché non, a parte che dopo che ha parlato lui certamente non lo rifarei io, ma quello che voglio dirvi è che sicuramente la proteina X ha un ruolo, ci sono tutta una serie di condizioni, di esperimenti, di dati abbondantissimi che lo dimostrano in vario modo, ma vorrei ricordarvi che anche la proteina PRESS, che anche le proteine dell'envelope hanno un ruolo importante, soprattutto nelle condizioni in cui si vengono ad avere delle alterazioni geniche, perché quello che noi ormai sappiamo abbastanza bene è che tutte le situazioni di variabilità genetica che comportano una overproduzione della proteina large determinano un effetto verosimilmente anche epatocellulare diretto, tossico diretto nei confronti della cellula, ma sicuramente uno stress ossidativo, che è una condizione anche pro-oncogena. Considerate che questo è dimostrato, a parte tutta una serie di studi sull'uomo con i vari genotipi e così via, ma ci sono anche dei modelli che vengono riprodotti di topi transgenici proprio per creare la situazione di accumulo proteico che determina una neoplasia. Quindi I meccanismi attraverso i quali le proteine del virus B possono dare cancro sono molteplici e vorrei ricordarvi ancora che questo virus è capace di integrarsi nel genoma dell'ospite, quindi può produrre una proteina X che può avere effetto pre-oncogeno, può produrre delle proteine pre-SS modificate che hanno un effetto pre-oncogeno diretto, ma possono determinare questo virus nel momento in cui si integra la produzione di proteine completamente diverse, che sono il, diciamo così, l'esito, la conseguenza dell'integrazione, quando, e questo avviene quando si integrano delle regioni del virus che hanno capacità promoter, quindi si attiva la sintesi di nuove proteine o la costituzione di proteine di fusione, quando l'integrazione appunto viene a modificare di fatto una, o formare una proteina nuova appunto di fusione. Quindi noi possiamo avere che la pro-oncogenicità del virus legata alle proteine sono sia proteine che il virus in sé, nella sua famoso cccDNA, nella sua capacità replicativa produce, ma anche le nuove proteine che si vengono a costituire nel momento in cui noi abbiamo determinati tipi di integrazione. E quando parliamo di integrazione dobbiamo stare molto attenti, perché l'integrazione del virus B, al contrario di quanto fa il suo cugino prossimo virus dell'epatite del Vucic, non avviene sempre nello stesso punto, anzi è estremamente varia questa integrazione. Ma il fatto che sia varia l'integrazione non riduce la diciamo il valore pro-oncogeno dell'integrazione, e soltanto ci rende più difficile la vita, perché nel Vucic che si inserisce, si integra a livello dell'ambito del CIMIC, è facile individuare poi lì un effetto pro-oncogeno. Nell'uomo questo virus si integra in maniera random però molto frequentemente a livello di geni fondamentali per la regolazione cellulare. A questo proposito noi abbiamo, sono anni che cerchiamo di affrontare la problematica virus B occulto nei soggetti con epatite C che poi fanno il cancro. L'abbiamo affrontato in vario modo, questo è un lavoro ormai di anni fa. In questa fase noi volevamo sì valutare diciamo l'associazione e la prevalenza, ma volevamo vedere se questo virus all'interno delle cellule epatiche, delle cellule tumorali, ci fosse del virus libero. E questo era, abbiamo trovato il cccDNA, abbiamo dimostrato che c'era un'attività veniva anche trascritto, quindi c'era un mantenimento di una certa attività di produzione di proteine, quindi venivano ad essere mantenute alcune delle caratteristiche. Poi abbiamo fatto la ricerca dell'integrazione, in quella fase ci interessava molto di più il virus libero, abbiamo fatto degli esperimenti di Southern blot e quindi abbiamo individuato alcuni casi. Chi ha un po' di dimestichezza con la biologia molecolare si rende conto che naturalmente la Southern blot ha una sensibilità non paragonabile ad altre tecniche, soprattutto è necessario lavorare con grandi quantità di materiale. A questo punto, molto di recente, abbiamo voluto andare a studiare un po' più a fondo il virus B occulto nei pazienti con cancro da virus C e l'eventuale integrazione di questo virus, perché i dati presenti sull'integrazione del virus B sono fondamentalmente prodotti nei soggetti HBsAg positivi. Mi spiego meglio: si sa da tempo che il virus B può integrarsi anche in soggetti che può essere integrato anche in soggetti HBsAg negativi, ma gli studi condotti in buona parte, molti di questi da Christian Bresciot e da Patrizia Paterlini ma anche da altri gruppi anche in passato, sono degli studi che hanno voluto sempre esaminare, hanno valutato sempre pochi casi, cioè era più concettuale andare a studiare alcuni aspetti. Noi abbiamo voluto allargare l'indagine e fino ad ora è uno studio che è running, che in questo momento abbiamo esaminato questa quota. Abbiamo visto che in realtà in 44 soggetti con infezione occulta da virus B già determinata, il 56% aveva l'integrazione del virus B. Questo è un gruppo di controllo, questo ci fa molto piacere sempre quando sono confermati dei dati dei nostri del laboratorio, non c'è nulla qui, mentre nei soggetti che abbiamo esaminato fino ad ora HBSG positivi, più o meno la prevalenza di integrazione che abbiamo trovato con la tecnica saltato dell'allo-PCR, quindi tecnica specifica, e quando siamo andati a valutare abbiamo valutato poi, ripeto, sono dati ancora molto preliminari, sono presentati ora ai congressi, sia il virus che la parte di genoma in cui è avvenuta l'integrazione. Queste, vedete, l'X e la quota del virus prevalentemente integrata, come succede negli HBSG positivi. Io vorrei, non voglio entrare nel particolare, vorrei farvi vedere solo questo. Guardate, in questo soggetto, in questo caso, noi abbiamo anche un'integrazione del PRESS1 promoter. Allora, noi qui diciamo, questi sono tutti soggetti che hanno un'integrazione del virus B. Ritorno al concetto che cerchiamo sempre di omologare, di catalogare, perché una delle cose che ci ha insegnato la medicina basata sull'evidenza è che dobbiamo avere grossi numeri. Sì, ho finito. Mi dispiace però. Vedete, in questo caso, il fatto che sia integrato un promoter, soprattutto se mantiene la sua attività, è una condizione assolutamente pro-oncogena per definizione. E io non sono sicuro che quest'altra integrazione sia simile a questa. Cioè, ci sono delle situazioni che sono verosimilmente sul piano biologico diverse, ma sul piano dei numeri io le accomuno tutte assieme. E queste sono le zone di integrazione, vedete vari cromosomi, questi sono, abbiamo trovato in quelli studiati, l'integrazione a livello intragenico in una quota dei casi, questi sono i geni, sono tutti geni che hanno una potenzialità nel ciclo cellulare o anche e non solo di grande importanza, quindi un loro possibile effetto oncogeno dell'integrazione è più che verosimile, e questi sono due casi su tre abbiamo trovato integrazioni intrageniche anche negli HBSG positivi, e negli altri l'integrazione era intergenica, cioè a distanza, poi anche su questo si potrebbe discutere. Quello che noi concludiamo fino ad ora è che l'integrazione virale può giocare un ruolo pro-oncogeno indipendentemente nell'infezione da virus B, indipendentemente dallo stato di HBSG positività. Cioè, quello che i dati ci dicono è che se l'integrazione del virus B ha un ruolo pro-oncogeno, ce l'ha sia quando si integra nell'HBSG positivo, sia quando si integra nel soggetto HBSG negativo. E allora, e questa è l'ultima diapositiva, qual è il ruolo nell'ambito della coinfezione? Quello che ci sembra di poter dire in maniera molto schematica, molto superficiale, mi scuso, ma credo anche abbastanza efficace, che la necroinfiammazione in una condizione di coinfezione è essenzialmente mantenuta dal virus C, molto di meno dal virus B. E questo dà necroinfiammazione. L'HBV molto più del virus C dà un effetto di instabilità cromosomiale, produce proteine pro-oncogene con una ben molto meglio documentata capacità appunto pro-oncogena. Quello che non era piaciuto tanto prima, l'effetto diretto e quello indiretto, alla fine si sommano e quello che viene fuori è l'epatocarcinoma. Verosimilmente in gran parte dei casi una sola di queste condizioni non è sufficiente. Grazie.